Leggiamo Matteo 11, il versetto 28, che dice: Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Come dicevo anche domenica scorsa, pensare di trovare un riposo perfetto, una pace perfetta qui sulla terra è praticamente impossibile. Perché se no nessuno aspirerebbe al cielo. Deve sempre mancare qualche cosa qui per essere tesi verso un'altra dimensione. Per non fare come fece la moglie di Lot, che stava così bene a Sodoma e Gomorra, che quando Dio decise di unire quelle città, si guardò indietro, il cuore era rimasto là, non era tesa verso la rivelazione del Signore Gesù Cristo. Ma da qui mai troveremo riposo perfetto, pace perfetta, perché dovremo sempre tendere a una realtà migliore, sperare in qualcosa di meglio, aspirare a questa realtà che Dio ci presenta. Noi abbiamo ricevuto, dice, la caparra dello Spirito, una caparra, una parte, un assaggio, per augurarci di ottenere anche il resto. Non siamo veramente nella pienezza dello Spirito. Ci viene detto, siate ripieni di Spirito Santo. Cioè, cerchiamo il Signore come centro della nostra vita. Ma la pienezza dello Spirito, la pace perfetta, il riposo perfetto, potremo ottenerlo solamente arrivando in cielo nel regno del Signore. Però, abbiamo detto, qui possiamo migliorare il livello della nostra vita. Possiamo godere, anche se non totalmente, della realtà del Signore in noi. Sperimentarlo. E così come questa mattina una sorella ha pregato piena di entusiasmo perché ha sperimentato delle libertà in Cristo che non conosceva. Si è sgravata di certi pesi. Non ha più certe ansie. È in una realtà nuova. E di questo ringrazio il Signore. Noi dobbiamo giustamente sperimentare il Signore, vivere i benefici che il Signore ci offre con la sua presenza, per poi anche giustamente trasmetterlo ad altri. Io mi considero soddisfatto come pastore quando tramite anche, diciamo, il mio insegnamento delle persone sono riuscite a trovare la fonte del potere di Cristo e quindi sono capaci di accorrere ogni qualvolta ne ha bisogno e trovare questa presenza. Quando qualcuno quindi sa attingere al potere di Cristo per affrontare e vincere le circostanze della vita, quando diventa una cosa normale, quotidiana, io come pastore sono contento. Dico, sono arrivato dove volevo arrivare. Poi c'è sempre da crescere sicuramente. Quando invece qualcuno è sopraffatto dalla realtà della vita, schiacciato, sente Dio lontano, non sa come fare per trovarlo, non gode di questa presenza, io lì devo ancora lavorare, io come pastore. abbiamo ancora dei problemi da risolvere, non siamo arrivati. Dobbiamo sperimentare ciò che la Bibbia dice, per noi stessi, certo. In un certo senso dobbiamo essere un pochino egoisti, cioè dire penso a me, io Lamberto posso ricevere ciò che Dio mi propone, mi offre. Poi vorrei che tutti lo sperimentassero, però qui forse bisogna rinunciare a qualche cosa. Non possiamo arrivare a tutti, ma possiamo tendere verso tutti e poi vedere quello che Dio ha in mente di fare. Quindi il Signore ci invita ad andare da Lui. All'inizio Lui è venuto da noi. Io andavo per la mia strada, Lui mi ha fermato, mi ha fatto capire la verità. Lui mi ha cercato. Ho sperimentato questa presenza, questa liberazione da tanti miei guai. Ho vissuto il paradiso. Però poi, Signore, mi ha proposto anche a me questo versetto, facendomi intendere che poi sono io che devo andare da Lui, se voglio continuare nella via che Lui mi ha rivelato. Non è automatico che il Signore giorno dopo giorno mi viene al soccorso, in soccorso, mi riempie con la sua presenza, mi fa stare in una realtà che è al di là di questa vita terrena. Vuole che sia io a decidere cosa voglio e cosa non voglio. Vuole che sia io ad andare da Lui per attingere alla sua forza e vivere secondo la sua mentalità. Non me la vuole certo imporre. Ora bisogna andare. E a volte pesa questo. Cercare, chiedere, attingere. Oggi noi abbiamo l'acqua in casa, apro il rubinettino e se poi l'acqua quanta ne vuoi, a lì. Anni fa si andava al pozzo col secchio, anch'io ci sono stato, al pozzo col secchio, fare un po' di strada piena. Buttare il secchio nel pozzo, tirarlo su, portarlo a casa pesante. Noi siamo nell'epoca del bottone, non schiacci il bottone. Io ho schiacciato un bottone e si resiste alla mia voce adesso. Ma il Signore dice venite a me, cercatemi. È l'esempio più classico, biblico, almeno lo ritengo io tale. Per andare a Dio, per trovare la sua forza, il suo potere, la sua vittoria. È in quella donna che soffriva di flusso di sangue, che era andata da tutti i medici, speso tutto il patrimonio, ma non era guarita. Allora, avendo sentito parlare di Gesù, che guariva, vuole andarlo a cercare, ma si trovò un muro di folla davanti e dovette farsi largo per arrivare fino a lui e toccarlo. Il Signore gli disse, la tua fede ti ha guarito. Cioè, venite a me, cercatemi. Non possiamo sperare che Dio ci liberi da tutto così miracolosamente. Dobbiamo valutare quello che mi sta succedendo. Discernere quello che sto facendo, dicendo, pensando. Decidere cosa voglio seguire. La mia carne, il mio spirito. Andare dal Signore e poi trovare. di avvegliare continuamente. È un lavoro, può essere uno sforzo, ma perché io andavo al pozzo a prendere l'acqua col secchio, portarlo a casa pesante, faticando? Perché c'era bisogno di acqua. Non si poteva vivere senza acqua. Però bisogna capire che non possiamo vivere senza il Signore Gesù Cristo. E così veglieremo sui nostri pensieri, sui nostri sentimenti, cercheremo di discernere, decideremo cosa fare, andremo da Lui per trovare, per sperimentare il riposo che Lui ci offre, ma prima devi andare da Lui. Se non ci vai, se non lo cerchi, se non bussi, se non discerni, se non reagisci, se non combatti, non trovi niente. Non ci ha certo reso la vita molto facile, Signore. Bisogna dire la verità. La vita cristiana è una via in salita. Chi ha sperimentato certe libertà e ne gode oggi, non può riposare sugli allori adesso. Adesso ho capito, tutto chiaro, tutto a posto, ho trovato, sono a posto. Dovrà continuamente vegliare sui propri pensieri, sui propri sentimenti, sulle proprie azioni, discernere, decidere, andare dal Signore. Oh, certo, chi ha trovato la libertà del Signore avrà più facilità nell'attingere una volta che ha deciso. Ma deve sempre vegliare lo stesso. Non si può dormire sugli allori. La realtà di questo mondo è sempre presente. La mia natura umana esiste ancora. Il cosiddetto mondo mi circonda. Il maligno non è scomparso, non lo si vede, ma c'è ancora. E vorrà riportarmi indietro in qualche modo. Bisogna andare dal Signore. Ora, quello che noi cerchiamo di fare è quello di capire chi siamo noi. Cosa crea una barriera fra noi e Dio, che ci impedisce di percepire questo riposo. E avendo capito le barriere che sono in noi, decidere cosa fare. Chi voler ascoltare? A chi voler ubbidire? Siamo liberi in questo. Dio vuol farci persone mature e io mi batto per questo. Purtroppo, ve lo devo dire, onestamente, a me l'infantilismo non piace, non piace. E in un certo senso lo combatto. Diventare persone mature. Per il nostro benessere personale. E per creare meno guai intorno a noi e aiutare, invece essere capaci di aiutare, non essere sempre persone bisognose di aiuto che richiedono sempre l'energia degli altri. Lo si fa sicuramente, ma dobbiamo noi decidere di diventare adulti. Quando il Signore disse al paralitico, che era non so da quanti anni sul suo lettuccio, 20 o più anni, 38 forse mi pare, una vita insomma, se vuoi essere guarito, non è una domanda scema questa, perché dice guarda che se vuoi essere guarito dovrai affrontare la vita da solo adesso, non sei più paralitico. Non puoi più sperare che vengano ad aiutarti tutti. Te la devi cavare da solo. cavartela da solo o vuoi rimanere paralizzato? Era questa la domanda che il Signore fece a quell'uomo. Perché sennò sarebbe stupido dirgli, vuoi restare paralizzato? Sarebbe stupido. Chi vuole rimanere paralizzato? Chi non vuole correre, camminare con le sue gambe? Guarda che se ti guarisco dovrai cavartela da solo adesso. Dovrai affrontare la vita. Non dovrai più sperare nel soccorso continuo degli altri. Il Signore vuole che diventiamo maturi. Cresciamo, diventiamo adulti. E anch'io ci tengo a questo. Problemi ne abbiamo tanti, l'essere umano è molto complesso, la fragilità dell'uomo è risaputa, ma questo non ci giustifica assolutamente, perché noi siamo persone con una volontà. Dio mi offre una via da percorrere. Non posso più dire, ma non lo sapevo, o non mi va, è troppo stressante, che fatica, ma potevi essere diverso, Signore, perché sei così, non c'è giustificazione adesso. Mi indica una via, mi dice cammini. E chi cammina per questa via, poi dopo testimonia pubblicamente di una pace interiore, di un benessere spirituale interiore, di una gioia, di una vittoria, si trova a un livello di vita superiore. Ha obbedito al Signore, ha dovuto lottare, ha dovuto impegnarsi, ma ha ottenuto un premio. Noi vorremmo il premio senza fare niente. Noi diciamo, gioco al super Enalotto, 17 miliardi, sono a posto. Questa è l'attitudine umana, no? La fortuna che mi piove dal cielo, ma la scalata al cielo, ah, che montagna, già mi sento stanco. Il Signore dice, vuoi il riposo all'anima tua? Vieni a me, vieni. E ciò che toglie riposo alle anime nostre, ciò che rende irrequieta la nostra vita, sono soprattutto le ansie. Siamo tutti ansiosi. L'ansia, dice, è apprensione. Apprensione. Inquietudine interiore, prodotta da una sensazione di pericolo che si avvicina, un pericolo che vedo davanti ai miei occhi, una cosa che io temo, che non vorrei si verificasse, che la vedo anche se non c'è, che immagino che arrivi, l'ansia di un qualcosa di imminente, che non vorrei succedesse. Non sempre l'ansia è il fatto che mio figlio sta tardando sulle 3 di notte, è un tipo di ansia. Non sempre che una malattia di una persona cara porti alla morte, anche questo è un'ansia, ma non sono solo queste. O vado in aeroplano, se l'aeroplano cade è un tipo di ansia, ma non sono tutte qui le ansie, ne sono tantissime di ansie, non potremo neanche abbracciarle tutte. Diamo dei principi così generali. L'ansia, e quindi questa apprensione, questo timore di un pericolo che ritengo possibile, imminente forse. E così, l'inquietudine, che mi porta a concentrarmi su questa mia realtà interiore. Mi porta a guardare quest'ansia, a vederla, a palparla, a sentirla, e mi porterebbe a trovare il modo per eliminarla finalmente. Si diceva domenica scorsa che mi allontana dal Signore, mi porta a concentrarmi sull'ansia, a toccarla con mano, e il Signore quasi non lo vedo più, lo dimentico. Ma Dio dice: venite a me e troverete riposo all'anima vostra. Vai al di là dell'ansia del momento. Non dimenticare che ci sono anch'io. L'ansia forse è il prodotto di un qualcosa che io non voglio succeda, e spesso e volentieri il modo per evitare l'ansia è quello di pensare che forse potrebbe succedere. Quindi prepararsi in Cristo ad affrontare eventualmente una certa situazione. Perché se io sono teso a sperare che non succeda una cosa, lotterò in questo senso. E non andrò dal Signore che mi dice: beh certo, io sono il Signore, sono onnipotente, posso impedire qualsiasi cosa. Ma sappiamo che Dio non impedisce tutto, lo sappiamo. È inutile che ci sforziamo di pensare che non è così. Magari qualche pastore, se mi ascoltasse adesso, mi direbbe che sono anatema. Ma la verità è questa: il Signore non ci libera da tutto, è la verità. Ora cosa mi dice il Signore? Preparati ad affrontare quello che può succedere. No! Allora combatti, perché non vuoi che succeda. Ora, per tornare al solito discorso, che è la chiave che interessa a noi per pregare qua: mi sento libero, Signore, sempre e soltanto questa. Gesù, e lo ripeterò sempre, è una chiave per vincere tante situazioni. Finché non la troviamo, non possiamo andare al di là di noi stessi. Allora il Signore disse: Padre, se è possibile, mi devi evitare la croce. Non la voglio la croce, Signore. Noi siamo sempre tesi a questo, che non mi succeda questo. Che non mi succeda quest'altro. Signore, ti prego che non mi capiti questo. Che non mi capiti quest'altro. Ah, che ansia. Ah, come sto male. Siamo sempre tesi in questo senso. Tante preghiere nostre sono rivolte in questo senso. Signore, impedisci qua, impedisci là. Non fare qui, non fare là. Aiutami qui, aiutami là. Pregare sempre comunque. Anch'io prego su tante cose. Però poi il Signore disse: Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Però il Signore ci aiuta, qual è il segreto? Accettare ciò che la vita offre. E siccome io umano non sono capace di accettare ciò che la vita offre, perché mi ribello e lo rifiuto, il Signore lo ha vissuto al mio posto. Ha accettato quella croce, si è sottomessa alla volontà del Padre, per rendere me capace di sottomettermi anch'io ai fatti che la vita propone e sperimentare un certo riposo. In Cristo possiamo accettare tante situazioni e così scaricare un sacco di ansia. L'ansia, spero che non succeda. Cristo, la croce, mi dice: accetterò quello che arriva. Segno di impotenza la croce. Darino non poteva muoversi, Signore. Impotenza. L'accettazione. Non posso farci niente. Ora vieni a me, perché io posso darti l'accettazione di una certa situazione e tu stare più riposato. Io posso darti questa capacità di accettare. Ma tu devi decidere che questa variante farà parte della tua vita, cioè di poter accettare certe situazioni, perché finché tu non decidi, accetteremo quello che arriva, non andrai dal Signore e non troverai riposo all'anima tua. L'ansia si esprime anche a livello fisico, il ritmo cardiaco aumenta, una certa sudorazione, tremori eventuali, un nodo allo stomaco, sono i segni di tensione, di ansia, di timore per un qualcosa che mi auguro non succeda. E vediamo così alcuni esempi pratici sulle svariate ansie che ci sono nella vita. E poi si ricollegano a tante cose già dette, che devono portarci a conoscerci bene, a capire chi siamo noi, come reagiamo. E di conseguenza, sapendo questo, decidere cosa vogliamo fare. Perché se io non decido, per me non decide nessuno, neanche Dio. Per esempio, dice, una donna di casa che ne ha fin qua dei lavori domestici, ma che comunque è sempre lì a pulire lo stesso. Perché diciamo, l'ansia che eventuali amici, parenti, conoscenti, venendo a trovarla, possano avere una cattiva opinione di lei. O il marito che passa il ditino sul mobile e dica: ah, sto giorno cosa fai? Fai niente. Ora quest'ansia di un possibile giudizio negativo, porta la persona a impegnarsi tantissimo, anche se la cosa proprio non le va giù, perché teme giustamente che ci siano dei giudizi negativi sul proprio confronto e questo lo vuole evitare a tutti i costi. Oppure qualcuno che sta facendo un lavoro che non gli si addice, un lavoro che non gli piace assolutamente. Ma che non lo lascia. Perché l'ansia di rimanere senza lavoro, di non avere più soldi sufficienti per la propria autonomia, quest'ansia la spinge a rimanere lì dove è, inchiodata lì. Poi è chiaro che uno deve anche ragionare, riflettere, cosa deve fare, certo. Noi parliamo di ansia adesso. Quindi l'ansia del non trovare una possibile occupazione futura è maggiore quest'ansia di quella che prova ogni giorno tornando su quel posto di lavoro che non ama assolutamente. E blocca questa persona, la condiziona, la paralizza. Poi ci sono delle persone che non escono più di casa, io l'ho già raccontato, mi pare, nel passato. Conosciuto delle persone, dei giovani, che che non osavano uscire di casa. Uscivano a mezzanotte, quando non c'era nessuno. Io non, cioè, non mi era mai successo di conoscere gente così. Non pensavo esistesse una cosa simile. Ma quante cose noi non sappiamo che esistono su questa terra? Quali schiavitù esistono? Quali condizionamenti, quali angosce profonde? Erano due fratelli, non uscivano di casa, tutti e due. Vedevano nella gente dei nemici. C'era un'angoscia di affrontare la gente. E questo perché? Dice, perché, solito discorso, il padre diceva loro, un padre insoddisfatto chiaramente, che beveva anche un pochino, parlava sempre dello stupido, del cretino ai suoi figli. Voi non farete mai niente di buono. Chi mi prenderà mai a voi? E come mariti e come impiegati. Non uscirà niente di buono da voi. La forza di ripetere queste cose, questi ragazzi erano cresciuti con questa paura a affrontare la vita. Paura del fallimento totale, insomma. Allora, per non vivere questa esperienza del fallimento totale, del rifiuto completo, rimanevano chiusi in casa. L'ansia di mettere fuori il naso dal portone era tale, la voglia c'era di uscire, ma un'angoscia tale che li bloccava lì. Sono casi estremi, però li possiamo riportare al nostro vivere quotidiano. Ognuno di noi ha qualche piccolo blocco. Io mi ricordo, per esempio, che quando magari lavoravo anch'io, avevo sempre una certa, un certo timore del capo, insomma. E quando volevo andare in ferie, dovevo andare a chiedere le ferie, insomma. Il principale, scusi, vorrei andare una settimana in ferie, me lo concede. Io andavo là col tremore, con paura. Quasi quasi dico, vado in ferie a fare, sto capo. L'angoscia di affrontare il principale, per chiedere delle ferie. Che mi aspettavano anche in verità, ma la paura che mi rimproverasse, che mi dicesse che non ero attaccato al lavoro, che mi aggredisse. Per una qualsiasi ragione, mi mettevano paura. Quindi l'ansia di andare a affrontare il principale per chiedere una settimana di permesso. Mi faceva quasi dire, ma sì, dai, ci andrai in agosto come tutti. Ognuno ha i suoi problemi. La difficoltà di affrontare un problema. Se il marito vuole andare allo stadio, ma poco prima che il marito dica oggi vorrei andare allo stadio, la moglie dice no, vorrei andare a un concerto. Cosa fare? Allo stadio o al concerto? Ma del concerto non mi importa nulla. Ma come faccio a dire adesso che voglio andare allo stadio se devo andare al concerto? Come faccio? Chi l'affronta adesso questo? L'ansia, l'angoscia, no? Che faccio adesso? Come farò a dirle che io non voglio andare al concerto? Come faccio? E poi mi aggredisce, dice che sono un marito che non vale niente. E viceversa, intendiamoci. La moglie verso il marito, guarda. La difficoltà di affrontare per una qualsiasi ragione. Mi mettevano paura. Quindi l'ansia di andare a affrontare il principale per chiedere una settimana di permesso mi faceva quasi dire, ma sì, dai, ci andrai in agosto come tutti. Ognuno ha i suoi problemi. La difficoltà di affrontare un problema. Se il marito vuole andare allo stadio, ma poco prima che il marito dica oggi vorrei andare allo stadio, la moglie dice, oh, vorrei andare a un concerto. Cosa fare? Allo stadio o al concerto? Ma del concerto non mi porta nulla. Ma come faccio a dire adesso che voglio andare allo stadio se devo andare al concerto? Come faccio? Chi l'affronta adesso questo? L'ansia, l'angoscia, no? Che faccio adesso? Che faccio? Come farò a dirle che io non voglio andare al concerto? Come faccio? E poi mi aggredisce, dice che sono un marito che non vale niente. E viceversa, intendiamo. La moglie verso il marito, guarda. La difficoltà di affrontare un problema. Un conflitto possibile. Porta a stare zitti, a stare fermi, a essere bloccati. Oppure sono quelli che poi si danno all'alcolismo. Che non sono in grado di affrontare certe situazioni, quindi si tuffano nell'alcolismo per vincere le ansie che l'affrontare la vita produce loro. È una fuga. Noi nel cercare di vincere le ansie che ci danno molto fastidio, di norma prendiamo la fuga. Fuggire al tutto, andare sul monte da soli. Ma giustamente il Signore disse a Pietro, Giacomo e Giovanni, quando i discepoli volevano rimanere sul monte Tabor, si stava così bene lì, un angolo di paradiso con Mosè e Elia, dice no, se torniamo giù a valle, affrontiamo la vita, andiamo a compiere con la missione che Dio ci ha dato. Ora l'esempio di una certa signora, che condizionata sempre da quanto sentito ripetersi nelle orecchie, cioè il padre che le diceva da bambina, ah certo, dici, figli, prendono, e quando poi hai bisogno di loro ti abbandonano. Non so se lo diceva per cautelarsi nella sua vecchiaia, non lo so. Tutte frasi così rimangono dentro. E questa signora crebbe con una grande ansietà dentro. Quella di non comportarsi come suo padre c'era. E allora quell'ansia la portava a dover dimostrare a suo padre che non era lei una figlia così degenere, che l'avrebbe abbandonato. E allora, quando incominciò a lavorare, dice, mandò una parte del salario alla famiglia, privandosi lei di vendere in un monolocale molto semplice. Rifiutò di sposarsi, malgrado avesse avuto tante richieste, perché la sposata non poteva provvedere al padre rimasto nel frattempo vedovo. Ma poi sui 40 anni si sposò. Da una parte c'era quest'ansia in lei che la portava a dimostrare al papà che era una figlia che lo amava e si preoccupava per lui. Dall'altra però c'era rabbia perché non poteva vivere la sua vita. Era obbligata a preoccuparsi per loro. L'ansia la obbligava. Rinunciava controvoglia a vivere la sua vita. E quindi accumulava anche dentro rabbia verso il padre. Ma l'ansia era maggiore. E allora lei si occupava del papà, rinunciando a vivere. L'ansia di essere graditi, no? L'ansia di essere graditi. E quando poi dovette mandarlo in una casa di riposo, ebbe un crollo, un senso di colpa enorme. L'ansia la dominò completamente. Pensava di essere diventata quella figlia che il padre condannava, una figlia che abbandona, e che in certe condizioni purtroppo non ci ha da fare. Per quanto si voglia, ci sono dei limiti ben precisi. E quindi l'ansia, diciamo, portava gravi problemi emotivi, ma anche gravi problemi di carattere fisico. Non riusciva neanche praticamente a godersi la vita col marito. Le ansie. Il Signore dice, venite a me. Io darò riposo alle anime vostre. Pure in un caso del genere, tra il dovere occuparsi del genitore e il seguire Gesù Cristo, nasce un conflitto. Cosa bisogna fare? Bisogna prendere una decisione, una posizione. E ci viene ancora in aiuto Gesù Cristo. Che a volte il suo atteggiamento può sembrarci rude, duro, insensibile, ma la verità è che noi abbiamo dei limiti ben precisi oltre i quali non possiamo andare. E Gesù, quando era bambino, dice la Bibbia, che lasciò che i genitori soffrissero di angosce perché non lo vedevano nella carovana. Era rimasto a parlare con i dottori della legge nel tempio, 12 anni aveva. Maria pensava che fosse con Giuseppe, lui pensava che fosse con Maria, invece era nel tempio. Quando poi i genitori si incontrano, dov'è il figlio? Dov'è Gesù? Non c'è, scomparso, sparito, angoscia, ansia, legittima, umanamente, diciamo. E lui era là che parlava con i dottori della legge, tranquillo, beato. Poi dice, non sapete che devo occuparmi delle cose del padre mio? Perché mi cercate? La risposta è questa. sono dei momenti in cui bisogna mettere Dio prima del padre e della madre, del marito, della moglie, dei suoceri, dei figli. Per il nostro quieto vivere, per la nostra pace interiore, ed avendo io pace interiore, posso magari fare qualcosa di migliore per queste persone, che non quando sono ansioso, angosciato, schiacciato. Allora il Signore, Gesù Cristo, sapendo che in quell'occasione per lui era giusto rimanere nel Tempio, lasciando che i genitori magari soffrissero un po', aiuta noi nel non lasciarci vincere dall'angoscia di cosa eventualmente i genitori possano pensare di noi, o i figli, o qualche altro parente. Quando io obbedisco al Signore, ascolto la sua voce, posso anche andare a volte con chi mi sta più vicino e non sentirmi in colpa e non sentirmi angosciato per questo. Sembra duro, spietato a volte, ma così possiamo trovare la nostra pace. Perché può succedere come questa donna che si dava, aiutava come un dovere, controvoglia, si riempiva di rabbia, di rancori, era infelice, danneggiava il rapporto col marito e magari con i figli se c'erano. Magari quando vedeva suo padre gli lanciava chissà quali frecciate, perché quello che hai dentro poi in qualche modo esce, quindi produce del danno. Allora il Signore ci libera da questo, dal dovere, dall'essere obbligati a darsi anche ai genitori, per fare la sua volontà. Infatti Dio ci dice: chi ama padre, madre, figlio, marito, moglie più di me non può essermi discepolo. Ma però il Signore non vuole portarci ad abbandonare completamente le persone care, ma vuole operare in noi una trasformazione per essere ancora più efficaci in quello che facciamo. Prima che dire al Signore, e il Signore, liberandomi dalle angosce, dalle ansie, dagli obblighi, dai doveri, per cui magari a volte il genitore può rimanere avvilito, ma come, ti vedevo 3 volte alla settimana, adesso vieni 1 volta alla settimana, ma non mi ami più. Dio mi sta liberando dal dovere per portarmi su un'altra dimensione, quella di farlo per amore, non per angoscia, per ansia, per dovere, ma farlo per amore. Dopo andrò 5 volte alla settimana invece di 3, darò di più addirittura, ma se non mi libero dall'angoscia che ho dentro, andrò malamente, forzatamente, rovinerò la vita di chi mi sta intorno, sarò infelice. Mi dice: vieni a me, scarica le tue ansie su di me, ti voglio trasformare, voglio portarti su un nuovo livello dove tu farai le cose per amore, non per angoscia, non per dovere, non per timore di essere rifiutato, considerato malamente. Ti vuol portarci su un livello superiore. Quando tu fai le cose per amore sei felice. Quindi c'è il cammino della libertà, scarico le angosce per arrivare successivamente al cammino dell'amore. Farò, mi sottometterò, mi piegherò, accetterò, servirò per amore. e mi sentirò liberissimo, perché sarò io a decidere di fare questo. Non sarà un'imposizione dall'esterno o dalla mia angoscia interiore, sarà un atto mio libero, d'amore grazie al potere di Cristo che abita in me, che mi porterà a rinunciare a me stesso, ma con un atto libero di volontà, non una rinuncia forzata, obbligata, dovuta, che porta soltanto alla schiavitù e a una profonda rabbia interiore. L'amore è libero. E quando saremo capaci di amare, sentiremo riposo alle anime nostre. Questa donna andava a servire il padre, ma non era in pace dentro. Apparentemente faceva delle cose stupende, ma dentro c'era la rivoluzione, il vulcano che si muoveva. Ma quando grazie a Gesù lo fece per amore, sentì una profonda pace in te. Andava addirittura più volte a trovarlo in pace dentro. Lo faceva per amore. Dio vuole portarci a vivere per amore. E quando arriviamo lì, il pastore è felicissimo di questo, il Signore è contento anche lui e voi state in pace. Siamo tutti contenti. Ma finché non si arriva alla capacità d'amare in Cristo, problemi, tensioni, ansia, angosce, conflitti, rabbia, gelosia, invidia, liti, litigi, pugni, botte, che so io, obblighi, doveri, si sta male, si soffre. E poi concludo ormai. Una madre voleva diventare una grande cantante, ma purtroppo non le riuscì, rimase frustrata. E allora spinse la figlia a intraprendere la carriera musicale del canto. La schiacciò quasi, la obbligò, voleva trovare nella figlia la soddisfazione al suo desiderio, soddisfare la sua frustrazione. Questa figlia, per quanto si impegnasse, non riuscì a diventare una grande cantante. E le rimase dentro un'ansia spaventosa, perché sua madre non era contenta di lei. E allora bisogno di fare non so quali, quante cose per sua madre, per vederla finalmente soddisfatta di lei. Aveva deluso la madre, non raggiungendo quel successo musicale, risvegliando la frustrazione materna, si sentiva in colpa, l'angoscia quando vedeva la mamma, di sentirsi rinfacciare che non si era impegnata abbastanza. Ora cercava in tutti i modi di fare, di agire, di regalarle non so cosa, per sentire una madre propizia. Si è rovinata la vita. Lo sono rovinate in due. E così, eccetera, eccetera, eccetera. Le ansie ci possono dominare l'esistenza, rendere la vita impossibile. E il Signore invece vuole dirci che è disponibile per offrirci un riposo interiore. L'ansia è sempre un'irrequietudine, un timore, un'apprensione. Non sei quieto, sei teso, nervoso. Signore, io ti offro riposo all'anima tua. O il Signore è un grande bugiardo che si prende il gioco di noi, o quello che dice ha un fondamento di verità. Noi possiamo vedere in Cristo la sua pace effettiva, che ha sperimentato rimanendo agganciato al Padre suo eterno. E lui oggi vuole offrire a noi questa sua capacità di rimanere in pace malgrado le circostanze della vita. Noi dobbiamo quindi adesso inquadrare le nostre condizioni interiori, essere coscienti di quello che ci tormenta, di quello che ci governa, decidere cosa vogliamo fare, se continuare così o se cercare il Signore per un cambio reale e poi andare da Cristo, il quale ha promesso di darci questa pace interiore. Ma questa pace non verrà mai se noi non siamo disponibili a rinunciare a un qualcosa che per noi è importante, o se non siamo capaci di accettare realtà che per noi sono dolorose o disastrose, o semplicemente cose che non vorremmo succedessero, se non siamo disponibili a questo, ma vogliamo lottare per conto nostro perché le cose non avvengano e non succedano, non potremo certo andare dal Signore, non potremo neanche sperimentare la sua pace interiore. E quello che diciamo non sono parole. Io che vi parlo confermo che ciò che ho detto oggi è verità. Io la vivo. Non c'è la pace perfetta, ho detto. Io non sono perfettamente in pace, ma ho raggiunto un notevole grado di pace. E chi mi sta intorno può testimoniare questo. Altre persone qui sono arrivate a questo livello di pace interiore, avendo prima rinunciato. Possiamo arrivare a questo, viverlo e poi testimoniare. Noi vogliamo parlare di vita vissuta, testimoniare fatti concreti. Non prendiamo la parola del Signore come una bella utopia, come un bel discorso mai realizzabile. La parola, dice la Bibbia, è vita. Deve produrre ciò che dice. Perché se non la produce vuol dire che Dio non esiste. Noi siamo qua dei poveri blues. Ma le testimonianze di persone che hanno sperimentato confermano che la Bibbia è verità e poi anche lo Spirito Santo che abita in noi ci conferma che ciò che è scritto è verità e che il Signore Gesù vuole che diventi realtà